Quindi ci pieghiamo davanti a te. Purificaci stasera, purifica i nostri cuori, volgiamo lo sguardo su di te. Tu sei tutto e in tutti. Soprattutto in questa conferenza sei tutto e in tutti. Non vogliamo essere sviati, volgiamo lo sguardo su di te. Ti ringraziamo per la tua presenza e ti crediamo che tu otterrai un effetto in questa conferenza, un effetto piacevole a te. La tua volontà sia fatta. Il Signore ha detto: io voglio edificare la mia chiesa. E ciò l'ho detto 2000 anni fa. E questo lo dice anche oggi. La parola non cambia. La parola è così attuale come lo era 2000 anni fa. O avete l'impressione che non è più attuale? Forse pensate che è il momento di lasciare certe cose, di andare, tra virgolette, avanti? Ma io credo che questo aspetto non è solo un aspetto centrale, ma l'aspetto centrale del suo agire oggi. Amiamo la Bibbia, l'apprezziamo dall'inizio alla fine alla fine. Ma la Bibbia parla di così tante cose: storia, buone notizie, etica, persino c'è della poesia, delle poesie, c'è ogni cosa, c'è tutto quello che vuoi. E se non riconosci l'aspetto centrale, la cosa essenziale, è facile sviare. Il Signore ci dia grazia di riconoscere sempre la visione essenziale di Cristo e la Chiesa davanti ai nostri occhi. Ciò ci preserverà. La cosa essenziale della quale la Bibbia ci parla è cosa? È Cristo. Cristo. E voi avete appena detto e la Chiesa. E noi diciamo che la Chiesa non è lontana dal Cristo, perché è il suo corpo. E il mio corpo fa parte di me come la mia essenza, la mia personalità. E se io parlo di Cristo e la Chiesa, parlo della cosa essenziale, del centro del Nuovo Testamento e persino della Bibbia. Allora ho trovato la strada principale. E se conosco la strada principale, non ho un punto di riferimento e non è facile di sviarmi nelle stradine secondarie se rimango sulla strada principale. Ed è così importante la Chiesa come questo punto di riferimento. Lasciateci veramente afferrare saldamente questo punto essenziale nel nostro cammino pratico, nel nostro cuore. Tutto è legato a Cristo e la Chiesa. La Chiesa è già sempre stata importante, sin dall'inizio fino alla fine. Leggiamo la fine come primo, in Apocalisse.
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem,
21:2 E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli abiterà, dimorerà con loro, cioè Dio vuole dimorare tra gli uomini. E Dio si è scelto un popolo, ha chiamato un uomo, ha trasformato questo uomo in un grande popolo, questo popolo è andato in Egitto, si è moltiplicato, sono ritornati, entrati nel buon, cioè volevano entrare nel buon paese, ma prima Dio gli ha detto una cosa in Esodo 25, 8 e 9. Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Ma me lo farete in tutto e per tutto, questo lo dice a Mosè, secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti. Cioè Dio sin dall'inizio ha avuto questo desiderio di dimorare tra il suo popolo. Voleva abitare, dimorare. E per questo Mosè doveva costruirgli una casa, una dimora. Al tempo era una tenda, non molto grande, non particolarmente bella, almeno dall'aspetto esteriore, ma Mosè l'ha fatto secondo le regole di Dio. Ed è poi c'è entrato la gloria di Dio. Abbiamo letto qui in Esodo, e da Esodo fino a Apocalisse 21 abbiamo una lunga storia, e tra questi due libri c'è il libro di Esdra. E sapete, Salomone ha costruito un tempio meraviglioso, ma dopo alcuni decenni, e persino centenni, si sono create delle divisioni, idolatria, si sono sviati dal Dio vero e vivente. E Dio ha fatto distruggere questo edificio e persino Gerusalemme. Non poteva più tollerare questa situazione, ma comunque ha lasciato un resto, una parte del popolo, una parte di quelli che sono stati rapiti a Babilonia. E durante il regno di Ciro, a causa di questa visione di questo re Ciro, i giudei sono ritornati a Gerusalemme per ricostruire la casa del Signore. E tutto ciò è stato guidato da Dio. Dio lo voleva. Dio non lascia la sua casa. Persino se il nemico la distrugge, è stata rimasta distrutta per 70 anni, lui, Dio, la vuole ricostruire. Questo è un concetto che vediamo più volte nella parola. Fino a 40 anni dopo la morte di Cristo, quando la casa è stata totalmente costruita, distrutta, e da lì in poi non esiste più. Cristo ha già detto durante quando ha vissuto su questa terra: potete abbattere questa casa, io la ricostruirò in 3 giorni. E lui l'ha fatto. cioè lui non parlava del tempio fisico, di questo tempio che hanno ammirato, ma lui ha parlato del suo corpo. Lui è venuto su questa terra per dimostrare chi Dio è, la realtà di Dio, non solo nella forma della legge secondo la quale i giudei vivevano o vivono, ma per dimostrare: io sono l'uomo di Dio, in me voi potete vedere Dio. Lui ha sofferto per noi, è morto per noi sulla croce per i nostri peccati, è risorto dai morti ed è diventato lo Spirito che dà la vita. Questo è meraviglioso, una storia meravigliosa che Dio ha mostrato a noi. Ma prima della sua crocifissione e risurrezione è successo questo, della storia che abbiamo letto prima in Matteo. Sì, Matteo 16. E quando gli ha chiesto: sì, ma la gente cosa dice che io sono? E poi i discepoli hanno detto più cose, gli uni dicono questo, gli altri dicono quell'altra cosa. E lui, il Signore, chiede: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Versetto 13, in Matteo 16. Ma ognuno aveva la sua opinione, come oggi. Ci sono così tante opinioni di chi sia Gesù Cristo. E poi pone la domanda: sì, e voi, chi dite che io sia? Qual è la vostra opinione? Non l'opinione degli altri, ma la vostra opinione. E ognuno si è subito sentito indirizzato: sì, adesso cosa penso che lui sia? E Tommaso, Simon Pietro, è un fratello veloce, era sempre veloce: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Possiamo anche noi dirlo? Amen. L'avete memorizzato, l'avete imparato a memoria, o è stata una rivelazione dal Padre? Vediamo veramente questo contrasto tra opinione, sapienza e rivelazione. E questo contrasto deve essere chiaro anche in noi. Dobbiamo renderci conto che esiste. Siamo rinati nello Spirito, abbiamo lo Spirito per ricevere rivelazione. Ed abbiamo tuttora la nostra opinione personale. E il nostro esercizio è di seguire lo Spirito, di ricevere rivelazione dallo Spirito. E questa è la nostra vita, noi viviamo in questo. E questo non è solo l'aspetto centrale della nostra vita personale, ma anche della vita di Chiesa, la nostra vita nella fede, la rivelazione. Qui Pietro ha avuto una visione centrale, una rivelazione centrale. Anche noi una tale rivelazione deve essere, ed è in noi quando ho ricevuto Gesù Cristo in me come mia vita, perché io non ricevo nessuno nella mia vita della quale non mi fido. Se viene qualcuno che regna nel mio cuore, io gli devo fidare ancora di più di me stesso, più di quanto mi fido a me stesso. E così come l'abbiamo conosciuto all'inizio, deve andare avanti. Forse pensate, sì, abbiamo sentito così tante cose di Cristo e la Chiesa, ed è proprio così, abbiamo sentito molte cose. E non ero sicuro se dobbiamo veramente rileggere questi versetti un'altra volta, ma quando li ho letti, i versetti sono diventati nuovi per me. Ed è questa è l'essenza della parola. La parola è spirito ed è vita. E se sono vivo nello spirito, la parola si apre in un modo nuovo a me. Gesù mostra il contrasto tra opinione e rivelazione. E noi vogliamo avere più rivelazione. Forse dite, ma non sento niente. Rivelazione non è facile da definire, ma io so una cosa, è qualcosa che non viene da me, ma che proviene dal Signore. È qualcosa che entra nella mia vita. Non è qualcosa di raro, almeno non lo dovrebbe essere, perché se ho comunione con il Signore, se questo rapporto con il Signore è vivo, il mio cuore è chiaro, allora la parola può anche splendere, ed è questa è già una piccola rivelazione. Rivelazione dopo rivelazione, noi viviamo da ciò. Luce in comunione che coltiviamo assieme. E lì il Signore si rivela. Questo è il privilegio di ogni cristiano che è nato di nuovo. Dobbiamo usare questo privilegio. Ciascuno può andare dal Signore e dirgli: Signore, voglio avere rivelazione. E se non l'avete ancora ricevuto, ditegli: aprimi gli occhi. Prega così. Non smettiamo mai di ricevere rivelazione, non smette mai. Se abbiamo un periodo dove non abbiamo rivelazione, dobbiamo volgerci, ravvederci in modo veloce. Non ho avuto rivelazione per mezz'anno? Cosa? Mezz'anno senza rivelazione? Non può essere. Non può essere. Il Signore è qui. Ho lo Spirito rinato in me. C'è qualcosa che blocca. Devo volgermi al Signore e ravvedermi. Signore, rivelati a me. Il tuo parlare. Pregate, prendi dei fratelli o delle sorelle, pregate assieme, ciò vi dà rivelazione. Il Signore non è che trattiene, a Lui piace rivelarsi, ma proprio così, a Dio piace rivelarsi. Perché siamo così lenti a chiedere questa rivelazione? Il Signore è meraviglioso ed è per questo che voglio avere molta rivelazione. Se no, prima o poi altre cose ci piacciono di più delle rivelazioni del Signore. questo Dio dei cieli e della terra che vuole dare delle rivelazioni deve essere una cosa centrale, dominante della mia vita. Hai un Dio salvatore e Lui ti dà una piccola rivelazione. Forse non è un motivo per lodare, per esaltare. Non dire, ah, se prima o poi arriva questo grande predicatore e poi sarò nello spirito. No, il Signore vuole il tuo spirito e vuole che il tuo spirito sia sveglio. E se tu ti fidi solamente a quei fratelli che sanno predicare molto bene, avrai sempre bisogno di qualcuno che ti sostiene. Abbiamo dei fratelli capaci, ma abbiamo anche uno spirito in noi che è capace. Uno spirito con il quale tocchiamo il Signore, mediante il quale riceviamo rivelazione. Fratelli, ogni rivelazione porta a un effetto nella nostra vita. Ogni rivelazione. Ed è per questo che è così importante. Se Paolo dice di essere trasformati nella sua immagine da gloria in gloria mediante il suo spirito, lui dice prima, ogni volta che quando il cuore si svolge al Signore, la coperta sarà tolta, il velo sarà tolto. Secondo Corinzi 3, 16 a 18. Questo è una promessa. Lui ci vuole trasformare nella sua immagine di gloria in gloria secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Secondo Corinzi 3, 16 a 18. Le maggiori rivelazioni le ho su me stesso. È sempre una correzione da parte della parola. Ma se noto qualcosa, leggo qualcosa e ricevo una rivelazione, c'è qualcosa che si smuove in me, un cambiamento. E li seguo nuovamente. E se possibile lo seguo subito. Obbedisce il Signore. Se leggo qualcosa, obbedisco la parola. La prendo sul serio. È la parola di Dio. E ciò che mi tocca non la posso ignorare così facilmente. Se il Signore mi ha parlato, mi ha detto qualcosa nella riunione, mi faccio un appuntamento, faccio degli appunti, mi sottolineo il versetto e poi dopo la riunione ritorno a questi versetti perché vedo che il Signore vuole operare mediante questo versetto in me, mi vuole dare rivelazione. Se la Chiesa, il Signore e la parola la prendiamo in modo facile, alla leggera, se ho tempo leggiamo un po' così, il prodotto non sarà così soddisfacente. Dobbiamo prendere la parola sul serio. Lavorare con la parola, venire a Lui, cercare la comunione con Lui, con i fratelli. Perché se ci raduniamo anche con due, tre fratelli, Lui è ancora di più tra di noi. Lui diventa proprio ancora più ricco. Vi sto raccontando qualcosa di nuovo? Il Signore ha svegliato il nostro spirito e noi siamo rinati nello spirito e questo è proprio un privilegio. Molte persone che sono interessate del campo cristiano e sanno che c'è qualcosa come il fatto di essere nato di nuovo, conoscono questo, ciò che per loro è un concetto, ma non hanno la realtà. E noi dobbiamo parlare a queste persone, dirle: c'è qualcosa che ci porta avanti. Non è una grande cosa, cioè, non ci porta avanti se seguiamo solamente la nostra conoscenza. Adesso sono un uomo che sono nato di nuovo, ho uno spirito, e l'aspetto più importante in me è lo spirito. Non è la terra, non è l'universo, non sono le notizie, non è il telegiornale, ma è il mio spirito. Non sono tutte le chiamate, i messaggi su WhatsApp o altre cose, ma lo spirito in me è la cosa centrale. Signore, sveglia il nostro spirito. Dobbiamo scoprire il nostro spirito e possiamo chiedergli: Signore, mostrami, insegnami. Affinché Lui ci insegna ad usare lo spirito. Una persona ha detto: pregate per me affinché il Signore mi dia grazia. Perché questa persona è partita per un viaggio, poi gli ho detto: non devi pregare il Signore per grazia, ma prendi la grazia, è già lì. Come dice in Giovanni, abbiamo preso da Lui grazia dopo grazia, un aspetto molto attivo nello spirito. Ciò è un aspetto dell'essere attivo nello spirito. Non essere attivi oggi, poi due settimane no, poi un giorno sì e un giorno no. Non voglio dire che non è nulla, ma potrebbe essere di più. E credo che il Signore vuole riempire noi di più con noi, di se stesso. Pregate affinché il Signore ci dia una vera fame per Lui. Ritorniamo a Matteo 16.
Selig bist du, Simon Barjona, selig, weißt du, ihr kennt die Seligpreisung, das heißt selig, glückselig, überglücklich seid ihr.
Ja, tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Non la carne e il sangue, ma il Padre che è nei cieli. Pietro era ancora con un piede nell'Antico Testamento, infatti ha ricevuto la rivelazione del Padre e poi gli dice: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Tu sei Pietro. E qui gli dà un'indicazione che è su una buona via di diventare una pietra. Era una promessa, ma non era il momento dove Pietro è stato scelto come Papa. Questa pietra non può essere un uomo. E non possiamo, oggi lo sa ogni bambino delle scuole elementari, che questa pietra può solamente essere Dio. Salmo 18, versetto 3.
Mein Gott, mein Hort, auf den ich vertraue, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste.
18, versetto 3.
Mein
Salmo 18, 2. Il Signore è la mia rocca. O anche il versetto 31. Poiché chi è Dio all'infuori del Signore e chi è rocca all'infuori del nostro Dio? non è Pietro. Se lui fosse una pietra, sarebbe stata solo una pietra molto che oscillava, nulla di saldo. Ma Pietro non lo era. Il Signore ha anche promesso lo Spirito. Ma prima Pietro doveva ancora aspettare ed imparare. E il Signore aveva un cuore per il Signore. E questa era la sua salvezza. È rimasto con il Signore anche se ha fatto molti errori. Ha ricevuto molta rivelazione. La prima rivelazione, quando è apparso lì al lago, quando Pietro stava pescando, lì ha ricevuto la prima rivelazione. La rivelazione è ha lasciato ogni cosa e ha seguito il Signore. E più tardi il Signore ha detto qualcosa che dava fastidio ad altri. Il Signore ha detto: ma non volete andare via anche voi? E Pietro gli dice: Signore, dove vogliamo andare? Tu hai parola di vita eterna. Anche lì ha assaporato qualcosa e ha visto qualcosa. Ma Pietro ha sempre avuto bisogno di essere corretto dal Signore fino alla fine. Sappiamo cosa è successo anche quando il Signore è andato sulla croce, il racconto di Pietro. Il Signore che gli dice di pascolare, di dare cibo al mio gregge. Questo era dopo la risurrezione, quando già ha ricevuto lo Spirito. E comunque è stato esortato dal Signore. E proprio in quel passo, quando Pietro vede Giovanni, che amava anche il Signore, il Signore che dice a Pietro: questo non ti deve occupare, tu segui me, non pensare a quell'altro, non fare dei paragoni. L'unica cosa che tu devi fare è di seguire me. Tu segui me. Se hai dei problemi, vieni dal Signore. Se non sai più cosa pensare o fare, vieni dal Signore. Il Signore è qua per te. Lui intercede in ogni momento per te. Né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio. Amen. Vogliamo riconoscere questa differenza. E io anch'io ti dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Vogliamo guardare questo versetto e parlarne ancora? Abbiamo appena letto: questa pietra della quale parla Dio non è Pietro, ma è Lui stesso, Dio in Cristo su questa terra. Ma non solo Cristo su questa terra, oggi, ma possiamo vedere ancora di più. È anche la rivelazione di Cristo, che Lui è una rocca. Più tocchiamo il Signore, più sostanza di questa pietra, di questa rocca, riceveremo. E saremo trasformati sempre di più nella sua immagine. E Pietro fa una cosa che è giusta, cioè parla questa rivelazione, la mette nella sua bocca e la pronuncia, la dice. è bene di parlare di questa rivelazione. Se sono sicuro, se proviene da Dio, aprite la bocca. Anche se non sono sicuro, la dirò e i fratelli mi correggeranno. Anch'io ho sbagliato molte volte, ma ho imparato e vedo anche la reazione nel corpo. Cioè parlo del corpo di Cristo, la Chiesa.
Darum sagt auch Paulus, ja, dieses Offenbarung aussprechen ist Weissagen.
E questo che Paolo dice, parlare la rivelazione è profetizzare. Chi profetizza edifica la Chiesa. Paolo parla di più cose che non edificano la Chiesa, ma predica, profetizzare edifica. E non è solo dal punto di vista di parlare nella Chiesa come testimonianza, ma sono convinto, se abbiamo molto a che fare con la parola, molta comunione, il profetizzare, cioè il parlare delle rivelazioni, edifica la Chiesa. Anche la parola in tedesco viene espressa ancora di più questa volontà che lui vuole, vuole edificare la sua Chiesa. Cioè, prima di tutto, vuoi anche tu? In teoria nessun cristiano ha una scelta. Tutti noi siamo fatti costruiti come pietre viventi per l'edificazione della sua casa, come in Primo Pietro. La nostra vita terrestre, prima di essere salvati, non aveva un senso. A me non lo devo dire della mia vita. Non ho avuto un senso, una direzione nella mia vita. Ed è per questo che ho ricevuto il Signore. E poi la mia vita ha avuto un senso e una meta. Ma la mia vita come cristiano era, per 10 anni era abbastanza misera. Poi ho conosciuto la Chiesa e poi ho trovato il senso della mia vita cristiana. Questo coincide con la parola. Io non sono fatto per una vita da cristiano, per poi rimanere da solo. Ma ciascuno di noi dei cristiani è chiamato ad edificare la casa. Siamo così tanti qui dentro e sono sicuro che tutti voi siete convinti ad edificare la sua Chiesa assieme. E credo che il Signore ci debba dare luce nuovamente. Luce quanto concerne la sua volontà, il suo proposito. Io voglio edificare e io edificherò questa certezza che lui esprime. E lui cerca chi vuole edificare. Senza uomini lui non può edificare, ma gli uomini anche senza di lui non possono edificare. Non per niente dice io edificherò. Cioè tu edifichi assieme a lui avendo un contatto stretto con lui, un stretto legame. Ed è per questo noi siamo qui, di costruire con lui la sua Chiesa. La mia Chiesa. Ci sono 1000 Chiese nel mondo. Il termine Chiesa non è protetto. Ciascuno si chiama, si prende il nome Chiesa. indipendentemente da come sia stato costruito, tra virgolette. Ma il Signore vuole edificare la sua Chiesa. Questa Chiesa ha la sua sostanza. La Chiesa non è solamente costruita da Lui, ma ha persino la sua essenza. Puoi anche dire, io edificherò il mio corpo. Io edificherò la mia Chiesa, cioè il mio corpo. Vogliamo edificare con Lui? Allora ditelo al Signore. Io voglio edificare con te. Io non voglio edificare al di fuori di te. E questo concerne la nostra vita privata, vita lavorativa, ogni aspetto della nostra vita. Permettete al Signore di entrare in tutti gli aspetti della nostra vita, e Lui lo farà. Ha bisogno di persone che sono volontarose. E le porte dell'Hades non la potranno vincere. Subito ci saranno le porte dell'Hades. Appaiono davanti a noi. Ad un tratto ci sono le porte dell'Hades. Appena ti sei deciso di consacrarti interamente alla Chiesa e al Signore, subito ci saranno le porte dell'Hades, il regno dei morti. Ci sono i problemi. Va sempre assieme. C'è sempre un legame. O ci sono i problemi e poi inizia ad edificare, o viceversa. Ma queste porte non devono essere qualcosa di estraneo. Cosa dobbiamo dire? Solamente questo. Non la potranno vincere. Ciò che il Signore edifica, le porte dell'Hades non potranno vincere. Io devo occuparmi del fatto di rimanere con il Signore. Un fratello mi ha detto, sì, anche noi abbiamo avuto dei problemi, in questi casi faccio una cosa, mi rifugio nel Signore. Il Signore è la risposta di ogni domanda. Non dobbiamo essere superficiali o sviluppare un'opinione, ma è meglio di chiedere al Signore, perché Lui dà volentieri della rivelazione. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Cioè, lui dà questa potenza a Pietro, perché hai bisogno di questa autorità per edificare la Chiesa, di legare e di sciogliere. Questo è un importante aspetto per l'edificazione della Chiesa, di legare e di sciogliere. E lui ci dà un'intera armatura per questa lotta. E è anche un aspetto di lottare nel sciogliere e nel legare. Direttamente dopo, cioè alcuni anni dopo, cosa è successo? Si è creata la Chiesa a Gerusalemme.
und die Jünger auch mit dem Geist bedeckt hat, mit aller Vollmacht, plötzlich war die Gemeinde da.
Quando il Signore ha sparso lo Spirito e gli ha dato tutta ogni autorità, la Chiesa a Gerusalemme, una grande Chiesa, si è formata. Una Chiesa gloriosa. Vi leggo brevemente come quale aspetto aveva questa Chiesa.
Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das ist Apostelgeschichte 2, Vers 41.
Atti 2, 41.
Sie blieben aber beständig in der Lehre und der Gemeinschaft.
Da 42 in poi.
Im Brotbrechen und im Gebet.
Erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. In Atti 4,32, tutto era in comune tra di loro e questa moltitudine era di un solo cuore e di un'anima sola. Se leggi tali versetti non hai questo sentimento: Signore, edifica tu con noi la tua chiesa? Anche noi vogliamo avere questa situazione. Ma allora dobbiamo forse lasciare quell'appuntamento lì o lasciare quell'appuntamento là che ci siamo messi in testa? Perché senza preghiera, senza comunione dello Spirito, senza parola non può essere. Riempiti con ciò che il Signore ti dà. Non è nulla di nuovo di essere riempiti del Signore. Svegliaci tutti. Edifica la tua chiesa con noi. Non è una piccola cosa. Il Signore oggi è in noi. Il fatto che il Signore edifica e che Lui vuole edificare non è in prima linea una cosa nel cielo, ma una cosa molto concreta in terra. In ogni luogo il Signore vuole edificare la sua chiesa in se stesso e con se stesso. Lui è il materiale, la sostanza. Lui è il legame tra i fratelli e le sorelle. Lui è tutto nella chiesa. Io so, ci sono molte cose nella vita di chiesa che vanno da sé, perché sono così da 10, 15, 20 anni. Alcuni dicono: sì, dobbiamo farlo completamente in modo diverso. Sì, farlo in modo diverso, ma con il Signore. Il Signore cambierà se necessario. Cerca il Signore con tutto il tuo cuore. Forse è la stessa cosa che tu hai sempre fatto, ma l'atteggiamento è diverso, è un nuovo. Il peso di Dio diventa il nostro peso. Signore, tu vuoi edificare la tua chiesa? Sì, anch'io voglio edificare la chiesa, cioè con te. Devo parlare ancora di alcune cose? Ciò che concerne il seguire. Molte persone fanno una differenza tra vita di chiesa e seguire il Signore. In Matteo 16, 13 in poi, fino al 26, sono un'unità. Non c'è un paragrafo. Adesso il Signore parla del seguire. Cioè, parla di un seguire nel corpo, come corpo, e nel corpo. Nel corpo molte cose vengono viste, vengono rivelate, i compiti di questo corpo. Se qualcuno dice, io sono qui per quest'opera, per questo uomo, o per questo dono, ma non per il corpo, non per la Chiesa, è sviato, come molti. Parliamo di Cristo e la Chiesa come punto centrale. Questo è il desiderio di cuore di Dio. È la sposa che alla fine deve essere pronta. Ciò che edifichiamo su questa terra è edificato nel cielo. E viceversa deve essere così. Ma non pensate che un giorno il Signore arriverà e dirà: batte le mani due volte e tutti i cristiani saranno uniti in modo meraviglioso. Non sarà così. La parola del Signore è chiara. La parola è disponibile per ogni cristiano e Lui oggi vuole edificare, non solo quando Lui ritornerà. E Lui ha il peso di trovare delle persone volenterose che si danno da se stesso senza essere forzate da qualcuno per ascoltare la sua voce, per edificare la sua casa. Da Matteo 16, 21 a 26. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei un di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Che gioverà a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Fino a qui. Dopo questa rivelazione e l'altra rivelazione che lui vuole edificare la sua chiesa, lui dice ai discepoli che lui deve andare a Gerusalemme per soffrire molte cose ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro lo sente, è scosso, è un contrasto al suo concetto, ha un concetto del Messia, del figlio di Dio, e lui ha appena detto: tu sei il figlio tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ma ciò che lui dice adesso non è rivelazione. Ciò che lui dice lo ha tratto da parte. Il nemico lo fa così, ti prende da parte, ti separa dal corpo. Il nemico dice, vieni, vieni da parte, vieni con me, parliamo da solo. Pietro ha avuto un cuore con il Signore. Pietro è autentico, è sincero. In tutti i suoi sentimenti lui è sincero. E lui dice al Signore, Dio non voglia. In tedesco dice, Dio ti sia misericordioso. Ma questa sua opinione sincera, e credo che tutti gli altri discepoli hanno avuto la medesima opinione. E Pietro non l'ha detto davanti a loro, ma gliel'ha detto di persona, cioè sotto quattro occhi. Questo vero, sincero atteggiamento di compassione viene risposto o giudicato in modo molto severo dal Signore. Tu mi sei di scandalo. Pietro era sincero, ma il Signore non ha avuto nessuna misericordia, non c'era nessuno di gentile, molto diretto, e credo che sia stata un'impressione molto chiara per Pietro. La mia opinione è Satana, cioè la vita d'anima, opinione, emozioni, volontà. La vita d'anima con Satana può creare un miscuglio molto pericoloso. Fate attenzione a voi stessi. Affinché non fuoriesca la vita d'anima, l'opinione, al posto di ciò che il Signore ha dato. La nostra relazione nella vita di Chiesa, ci sono molte opinioni quando facciamo delle cose pratiche, soprattutto prima della conferenza, ci sono dei servizi che si sovrappongono e ci sono opinioni di come risolvere questo problema e ci sono veramente dei punti di conflitto, ma come reagisco in questi conflitti? Rimango nella mia opinione, utilizzo tutti gli argomenti che ho per imporre la mia opinione, e se sono buono, bravo nel presentare i miei argomenti, avanzo, e se no, niente. È anche bene di essere silenziosi, di non dire niente, di chiedere al Signore, è giusto? Devo insistere? O è meglio rimanere muti? Non vogliamo che il nemico e la vita d'anima regnano, ma lo spirito. E ogni situazione è diversa e nuova. Noi edifichiamo con il Signore assieme. C'erano degli ostacoli nell'edificazione e sono la vita d'anima. Non voglio dire che non dobbiamo più avere delle opinioni, o dobbiamo solo l'opinione di un fratello che dice la sua opinione e tutti seguono quella opinione lì. No. Ma voglio dire, ma ciò è ciò che ostacola la vita di Chiesa. E noi vogliamo avere una vita di Chiesa gloriosa, non una che riesce a sopravvivere a malapena. Il Signore vuole edificare una Chiesa gloriosa, senza ruga, senza macchia. Il peccato è un il nemico usa molto il peccato e dobbiamo fare attenzione alla nostra coscienza, non essere sviati o ingannati. Il Signore ci protegga in Lui. Noi non siamo chiamati ad imporre la nostra opinione, ma siamo chiamati nella comunione del suo Figlio Gesù Cristo, chiamati nella comunione con tutti nella sua casa. In questa comunione Lui opera in noi e dobbiamo avere molta comunione tra di noi e così diamo molte opportunità al Signore di lavorare nei nostri cuori. Nella prima lettera di Giovanni, la nostra comunione è una comunione con il Padre e con il suo Figlio Gesù Cristo. Comunione è un fattore importante nella vita di Chiesa. 1 Giovanni 1, versetto 3.
Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt.
E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Questa è la nostra comunione. In Filippesi dice, Filippesi 2, versetto 1, se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, c'è la comunione con il Signore quando ci radoniamo, conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza d'affetto e qualche compassione, rendete perfette la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà simili agli altri superiore a se stesso, cercando ciascuno con il proprio interesse ma anche quello degli altri. Il Signore benedirà la vita di Chiesa se troverà delle persone che si danno per se stesso. Molti anni fa abbiamo incominciato la vita di Chiesa e non c'era un gran predicatore che ci ha impressionato, ci ha più allontanati, ma ciò che abbiamo visto era la gloria nella Chiesa e ciò ci ha convinto. E abbiamo detto, se il Signore riesce a farlo in quel posto lì, lo può anche fare nella nostra località dove siamo noi. Non abbiamo fatto molto esteriormente, ma abbiamo letto molto nella parola, pregato e invocato molto. E il Signore ha aggiunto. Credo che la via non è diversa da quella che era in passato. I uomini devono vedere la gloria del Signore. E c'è bisogno di un nuovo svegliarsi in noi. Siamo forse quelli che sanno già molte cose, ma questa conoscenza deve afferrarci nuovamente in modo positivo. Non deve rimanere solamente nella nostra testa. Ho sentito di qualcuno, un insegnante, un buon insegnante, ma la sua vita è completamente diversa. Dobbiamo fare attenzione a ciò che il Signore dice riempie veramente la nostra vita. Il Signore vuole edificare la sua Chiesa e noi vogliamo edificare con Lui.